Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Giocare col Fuoco con Fabrizio Coppola, sempre su Radio Popolare. Oggi partiamo dai Suicide con Dream Baby Dream.
Dream Baby Dream. Dream Baby Dream. Dream Baby Dream. Dream Baby Dream. Keep on dreaming by now, baby. Keep on dreaming by now forever.
Dream, 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 dream
there now. Yeah, it's your dreams, you know. Yeah, it makes you free, baby. Yeah, you gotta make it happen, you know. Yeah, I know you are. I see that smile. Oh, baby. Oh, dream, baby, dream.
E questi erano i Suicide con Dream Baby Dream, un duo newyorkese formato da Alan Vega e Martin Rev, che mischiarono elettronica, punk, post-punk, new wave. Una band di culto, come si suol dire, che avrebbe influenzato tanti artisti nel corso della loro carriera, iniziata nel 1971. Prima oggi però volevo parlarvi di un paio di notizie che mi hanno fatto riflettere, tra le tante notizie che ci costringono a riflettere in questo particolare periodo storico. Allora, innanzitutto questa: l'Assemblea Nazionale Francese ha respinto, che strano, una proposta di patrimoniale, ma è va bene, sappiamo che le patrimoniali vengono sempre respinte. Però è interessante vedere nello specifico di cosa si trattava. Cosiddetta tassa Zuckman dall'economista che l'ha partorita. Allora, questa tassa proponeva un prelievo annuale del 2% sulle famiglie che hanno un patrimonio netto superiore ai 100 milioni di euro. Ok? Ora, secondo l'economista, questa tassa avrebbe riguardato 1.800 famiglie francesi e avrebbe portato allo Stato qualcosa come 20 miliardi di euro all'anno, evidentemente da utilizzare in servizi e in tutti quegli ambiti in cui le casse degli Stati oggi fanno molta fatica, principalmente, direi, la sacra triade, istruzione, sanità e servizi. La proposta è stata sonoramente bocciata, ma quello che mi fa riflettere è che l'Assemblea Nazionale Francese respinge questa proposta di legge, che appunto avrebbe toccato 1.800 famiglie su una popolazione totale della Francia, che è di oltre 60 milioni di persone. E quindi come si può pensare di governare un paese concentrandosi sugli interessi, difendendo gli interessi di 1.800 famiglie a fronte di quelli di una popolazione di 60 milioni di persone? Va bene, questa era la prima notizia di cui volevo parlarvi, che ci fa riflettere, ci fa fare delle domande profonde sul senso delle democrazie occidentali. Cosa siamo diventati? Delle oligarchie di fatto? Delle plutocrazie? I ricchi comandano e decidiamo che va bene così, lasciamo che comandino e ci inchiniamo tutti ai loro interessi. L'altra notizia, che è in qualche modo legata a questa, parliamo di Amazon, che ha annunciato i prossimi licenziamenti di 14.000 dipendenti. Amazon è diventata negli anni il player principale, per usare una terminologia loro cara. Vende ogni cosa, è un'infrastruttura ormai mondiale e i posti di lavoro di Amazon non sono dei posti molto tutelati, le paghe non sono molto alte, le condizioni di lavoro, come dire, non sono all'ultimo grido. Continua a macinare ricavi, 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 e senza distribuire i benefici economici sui suoi dipendenti, ma anzi progettando, non solo annunciando il taglio di 14.000 di questi posti di lavoro, Ma come ha svelato un'inchiesta del New York Times che è entrato in possesso, alcuni giornalisti del Times sono entrati in possesso di alcuni piani dell'azienda, a quanto pare, non è una sorpresa, il futuro della forza lavoro di Amazon è appeso a un filo, nel senso che i piani aziendali sono quelli di comprimere sempre di più il lavoro umano a vantaggio del lavoro delle macchine. Mi sembra che la situazione sia piuttosto evidente e piuttosto preoccupante. Ecco, queste erano le due notizie di cui volevo parlarvi oggi, per cui chi mi ascolta sa che io sono anni che porto avanti una battaglia contro Amazon. Io non credo di aver fatto 3 acquisti in tutta la mia vita su Amazon. Mi rendo conto che ci sono persone che vivono in luoghi dove non hanno alternative, magari in provincia, magari in piccoli paesi, ed è comprensibile che si rivolgono ad Amazon, e non mi permetto di accusare nessuno. Attirati però in genere dai prezzi bassi che Amazon può offrire, e li può offrire soltanto per le sue politiche, anche per le sue politiche di gestione del personale, continuiamo a comprare su Amazon. Sarebbe il caso di insomma fare una riflessione anche su questo. Volevo anche raccontarvi un'altra cosa all'inizio della puntata di oggi. Proprio qualche giorno fa ho trovato il tempo per disdire il mio abbonamento a Spotify. Avevo l'abbonamento, quello che costa credo 10 euro al mese, che mi dava accesso a tutte le librerie. E fino alla puntata scorsa tutte le puntate di Giocare col Fuoco le ho registrate sfruttando questo mio abbonamento a Spotify, quindi organizzando le playlist, eccetera eccetera. Allora, chi ha ascoltato il mio programma Sconfinamenti quest'estate avrà seguito la puntata che ho dedicato a Spotify e quindi sarà già informato della cosa. Ho deciso di passare a un'altra piattaforma che si chiama Tidal, ed è anche quella è una piattaforma americana, per diversi motivi. Innanzitutto, appunto, come raccontavo nella puntata di quest'estate, il fondatore di Spotify, Elk, ha anche fondato un'azienda ed è l'amministratore delegato di un'azienda che sviluppa armamenti tramite l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Lo stiamo già vedendo nella guerra in Ucraina. L'utilizzo massiccio dei droni e dell'intelligenza artificiale sul campo di battaglia. E oltre a fondare questa azienda, Elk continua a sovvenzionarla, ovviamente con i soldi che ricava da Spotify. E quindi l'idea di sovvenzionare direttamente un'azienda che di fatto produce anche armi, armi che sfruttano l'intelligenza artificiale, è una cosa che insomma non volevo sovvenzionare. Oltre a questo, possiamo aggiungere il fatto che le percentuali, le royalties che Spotify dà agli artisti sono le più basse tra tutte le piattaforme. La nuova piattaforma a cui mi sono abbonato, Tidal, versa delle royalties che sono 4 volte superiori a quelle di Spotify. E inoltre nell'ultimo periodo Spotify ha diffuso la pubblicità per il reclutamento dell'ICE. L'ICE, sapete, è questa specie di brigata armata voluta dal governo Trump che va a caccia di persone con i documenti non in regola negli Stati Uniti. E se seguite quella vicenda sapete che sono in corso deportazioni, cosa che ci fanno pensare veramente, ci fanno tornare all'inizio del secolo. Quindi avevo già deciso di farlo, finalmente ho trovato il tempo e se avete un abbonamento a Spotify potete farlo anche voi, potete migrare su un'altra piattaforma. Nel mio caso per esempio è stato molto facile trasportare tutte le playlist così come sono da una piattaforma all'altra, ci ho messo davvero 10 minuti. Ci sono 2 mesi di prova che costano 2 euro e poi dopo dal terzo mese, se non viene disdetto l'abbonamento, scatta il pagamento mensile di 10,99 euro. E inoltre Tidal ha una qualità audio molto superiore, quindi ecco, è una cosa che io ho fatto, questo non fa di me un eroe, ma mi sembra una piccola cosa. Questo per quanto riguarda il discorso me fruitore. Il discorso me artista è un po' più complesso e sono cose su cui sto riflettendo, anche discutendo con anche altri colleghi musicisti per capire qual è la scelta migliore e più sensata da fare. Comunque ecco, ci tenevo a dirvi anche questo. Se vi spaventa l'idea di abbandonare Spotify e di andare su un'altra piattaforma per le difficoltà della faccenda, ecco, posso dirvi, almeno nel caso di Tidal, rasserenatevi, è un processo molto, davvero molto molto semplice. Se avete dei dubbi su questa cosa sono anche disponibile ad aiutarvi, potete, come sapete mi trovate su Facebook e su Instagram. Se mi volete scrivere vi risponderò volentieri. Bene, volevo tornare per un attimo sul brano con cui abbiamo iniziato la puntata di oggi, sui motivi per cui abbiamo iniziato la puntata di oggi con un brano dei Suicide. Come vi ho detto, sono stati un duo che hanno influenzato tantissimi artisti e uno degli artisti influenzati dai Suicide è stato anche Bruce Springsteen, di cui ho visto qualche giorno fa questo film che sta avendo una promozione massiccia, e allora, spinto dalla curiosità, sono andato a vederlo, l'ho visto in lingua originale perché preferisco sempre, e ho qualche riflessione da condividere con voi se l'avete visto, se non l'avete ancora visto, se siete indecisi. Allora, direi innanzitutto che, come anche nel caso del precedente film musicale che avevo visto, quello su Bob Dylan, la ricostruzione storica, sociale e culturale è assolutamente accurata e già di per sé vale la pena, ed è, io l'ho trovato un bel film, un bel film che solo incidentalmente racconta un pezzo della vita di una rock star. In realtà le difficoltà che il protagonista ha nel film sono difficoltà che toccano e riguardano la vita di tutti, in particolare il superamento dei traumi infantili, le difficoltà di relazione, per usare un eufemismo, con il padre, e nel caso di questo film come tutti questi nodi vengono al pettine proprio nel momento in cui Springsteen è sull'orlo del grande successo. Questa cosa evidentemente scatena in lui qualche paura, qualche timore, qualche reazione. Arriva al punto di bloccarlo umanamente. In seguito a questo blocco vengono fuori una manciata di canzoni che poi resteranno nella storia per diversi motivi, che sono molto diverse da quelle che ha scritto fino a quel momento. Sono delle polaroid in bianco e nero che fotografano non solo il suo stato d'animo, ma in qualche modo anche lo stato d'animo di una nazione che sembra aver perso l'anima. Quindi il mio è un giudizio positivo, ripeto, secondo me è un film che può essere visto dimenticandosi che il protagonista è una rockstar. Descrive una vicenda umana ampiamente condivisibile. Ci sono, non farò degli spoiler se non l'avete ancora visto e se avete intenzione di vederlo, Però ci sono delle scene veramente molto toccanti che, ripeto, trascendono il fatto che il protagonista di questa storia sia una rock star. Quindi se avevate dei dubbi, per quello che può contare il mio parere, io consiglio di vederlo, perché poi è un film che è in grado di comunque suscitare delle reazioni, anche qui suscitare delle riflessioni.
Questo scemo sembra sempre una sola la realtà, che qui non ha diritto di non essere felice, di non sentirmi vivo nella mediocrità, che mi propini. Modificherei il mio viso e ripartirei da zero, ma sarebbe come arrendersi a quello che non sono, non sentirmi libero di non essere felice, di non sentirmi vivo, non accontentarmi della mediocrità. Di non essere felice, non sono meno vivo, non sono meno vivo.
Siete sempre a giocare col fuoco, Fabrizio Coppola su Radio Popolare. Questi erano gli After Hours, li avrete riconosciuti. Milano, circonvallazione esterna. Mi sembra, a me, questo brano in particolare mi è sempre sembrato il trade union tra i Suicide, di cui abbiamo parlato all'inizio, e lo Springsteen di Nebraska. Credo che quando Agnelli e gli After Hours hanno composto e soprattutto arrangiato questo brano, avessero bene in mente sia i Suicide e lo Springsteen di Nebraska. È un pezzo che amo molto, Milano circonvallazione esterna, da Hai paura del buio. Va bene, andiamo avanti con la puntata di oggi. Innanzitutto vi dico cosa stiamo ascoltando come sottofondo fin dall'inizio. Compositore francese dal nome impronunciabile Saint-Saëns, spero di averlo detto bene, più o meno. Questa è la suite algerina, perché oggi partiamo dall'Algeria. La lettura che vi propongo parte dall'Algeria. Sentiamo prima un pezzo di questa suite algerina e poi dopo vi dico tutto. Ecco, la suite algerina ci accompagnerà nella lettura di Lo straniero di Albert Camus. Albert Camus, premio Nobel per la letteratura nel 1957, è un autore che ha avuto una grande influenza sulla cultura francese e non solo, dello scorso secolo. Nasce in Algeria, nasce nell'Algeria francese, nell'Algeria colonizzata dalla Francia, dove studia e comincia a lavorare come attore e giornalista. Si afferma nel 1942 con il romanzo Lo straniero e con il saggio Il mito di Sisifo. Raggiunge un vasto riconoscimento di pubblico con La peste nel 1947. Muore prematuramente in un incidente d'auto. Noi lo leggiamo nella traduzione di Sergio Claudio Perroni, pubblicata da Bompiani. E tra l'altro ne approfitto per ricordarvi che proprio Lo straniero di Camus sarà il primo libro di cui parleremo nei miei appuntamenti letterari di quest'anno. Ho dovuto aggiungere un'altra data perché la prima di lunedì 10 novembre i 10 posti disponibili sono andati via subito. Ne restano 5 per martedì 11 novembre. Ci vediamo da Altro, che è un bel locale in via Brioschi, quindi zona Milano Sud, alle 19:30. Bisogna prenotarsi e trovate tutte le informazioni sui miei canali social o se volete scrivermi a info@fabrizio-coppola.net. E accompagnati dalla suite algerina iniziamo la lettura del primo capitolo dello straniero. Oggi è morta mamma, o forse ieri, non so. Ho ricevuto un telegramma dall'ospizio. Madre deceduta, funerali domani, distinti saluti. Non significa niente, forse è stato ieri. L'ospizio dei vecchi è a Marengo, a 80 km da Algeri. Prenderò l'autobus alle 2 e arriverò nel pomeriggio. Così farò la veglia e potrò tornare domani sera. Ho chiesto 2 giorni di permesso al principale, e con una scusa così non poteva rifiutarmeli. Però sembrava seccato. Gli ho anche detto «Non è colpa mia». Non ha risposto. Allora ho pensato che non avrei dovuto dirglielo. Insomma, non dovevo giustificarmi. Anzi, era lui che doveva farmi le condoglianze. Ma me le farà senz'altro dopodomani, quando mi vedrà a lutto. Per ora è un po' come se mamma non fosse morta. Dopo il funerale, invece, la questione sarà chiusa e tutto avrà assunto un aspetto più ufficiale. Ho preso l'autobus alle 2, faceva molto caldo. Avevo mangiato in trattoria da Celeste, come al solito. Erano tutti molto dispiaciuti per me e Celeste mi ha detto «Di mamma ce n'è una sola». Quando ho finito mi hanno accompagnato alla porta. Ero un po' intontito perché mi era toccato salire da Emmanuel per farmi prestare la cravatta nera e il bracciale da lutto. Lui ha perso lo zio qualche mese fa. Ho dovuto correre perché l'autobus stava partendo. Deve essere stata questa precipitazione, questa corsa, insieme alle scosse, all'odore di benzina, al riverbero della strada e del cielo, a farmi addormentare. Ho dormito per quasi tutto il tragitto e quando mi sono svegliato ero appoggiato a un militare che mi ha sorriso e mi ha chiesto se venissi da lontano. Ho detto sì, per non dover più parlare. L'ospizio è a 2 chilometri dal paese. Ho fatto la strada a piedi, volevo vedere subito mamma. Ma il custode mi ha detto che dovevo parlare col direttore. Poiché era occupato, ho aspettato un po'. Nel frattempo il custode ha continuato a parlare. Poi ho visto il direttore, mi ha ricevuto nel suo ufficio. Era un ometto anziano con la legion d'onore. Mi ha guardato con i suoi occhi chiari. Poi mi ha stretto la mano e l'ha tenuta così a lungo che non sapevo come fare per liberarla. Ha consultato un fascicolo e mi ha detto «La signora Merceau è entrata qui 3 anni fa. Lei era il suo unico sostegno. Ho pensato che mi accusasse di qualcosa e ho cominciato a spiegargli, ma lui mi ha interrotto. Non deve giustificarsi, ragazzo mio. Ho letto il fascicolo di sua madre. Lei non era in grado di provvedere alle sue necessità. Sua madre aveva bisogno di un'infermiera. Lei ha uno stipendio modesto. Tutto sommato, era più felice qui». Gli ho detto «Sì, signor direttore». Lui ha aggiunto «Sa, aveva degli amici, persone della sua età. Con loro poteva condividere interessi che appartengono a un'altra epoca. Lei è giovane. Con lei sua madre doveva annoiarsi. Aveva ragione. A casa, mamma stava tutto il tempo a seguirmi con gli occhi, in silenzio. All'ospizio i primi giorni piangeva spesso, ma era per via dell'abitudine. Dopo qualche mese avrebbe pianto se l'avessi portata via da lì, sempre per via dell'abitudine. È un po' per questo che nell'ultimo anno non ci sono andato quasi più. E anche perché mi portava via tutta la domenica, senza contare lo sforzo di andare fino alla fermata, comprare i biglietti e fare 2 ore di viaggio. Il direttore continuava a parlare, ma io avevo quasi smesso di ascoltarlo. Poi ha detto: «Immagino che voglia vedere sua madre». Mi sono alzato senza dire niente e lui mi ha preceduto verso la porta. Sulle scale mi ha spiegato: «L'abbiamo portata nel nostro piccolo obitorio per non impressionare gli altri. Ogni volta che muore un pensionante gli altri sono nervosi per 2 o 3 giorni e questo rende difficile il servizio». Abbiamo attraversato un cortile con molti vecchi che chiacchieravano a gruppetti. Appena gli passavamo accanto smettevano di parlare e dietro di noi le conversazioni riprendevano. Era come un confuso chiacchierio di pappagalli. All'ingresso di un piccolo edificio il direttore si è congedato. «La lascio, signor Mersault. Sono a sua disposizione nel mio ufficio. Il funerale è previsto per domattina alle 10. Abbiamo pensato che così avrà modo di vegliare la defunta. Un'ultima cosa. Sua madre, a quanto mi dicono, ha manifestato spesso ai suoi amici il desiderio di essere sepolta religiosamente. Ho provveduto io stesso a organizzare il necessario, ma ritenevo opportuno informarla». L'ho ringraziato. Mamma, pur senza essere atea, da viva non aveva mai pensato alla religione. Sono entrato. Era una sala molto chiara, imbiancata a calce e coperta da una vetrata. C'erano alcune sedie e dei cavalletti a X. 2 di questi al centro sorreggevano una bara chiusa. Sulla tinta scura del coperchio spiccavano alcune viti lucide infilate solo a metà. Accanto alla bara c'era un'infermiera araba in camice bianco, con in testa un fazzoletto di colore sgargiante. In quel momento è arrivato dietro di me il custode. Doveva aver corso, ha detto, trafelato. L'avevamo chiusa, ma ora svito il coperchio, così può vederla. Mentre si avvicinava alla bara l'ho fermato. Mi ha detto: «Non vuole?» Ho risposto: «No». Si è bloccato e io ero imbarazzato perché sentivo che non avrei dovuto dirlo. Dopo un istante mi ha guardato e ha chiesto: «Perché?» Ma senza biasimo, come se volesse informarsi. Ho risposto: «Non lo so». Allora, attorcigliandosi i baffi bianchi, ha detto, senza guardarmi: «Capisco». Aveva 2 begli occhi azzurri e il colorito un po' rosso. Mi ha dato una sedia e si è seduto anche lui, un po' più indietro. L'infermiera si è alzata ed è andata verso l'uscita. A quel punto il custode mi ha detto: «È che ha un cancro». Non capendo, ho guardato l'infermiera e ho visto che sotto gli occhi aveva una benda che le girava intorno alla testa. All'altezza del naso la benda era piatta. Sul viso si vedeva solo il candore della benda. Quando la donna è uscita, il custode ha detto: «Ora la lascio solo». Non so che gesto ho fatto. Lui però è rimasto lì, in piedi dietro di me. Quella presenza alle mie spalle mi infastidiva. La stanza era piena di bella luce da tardo pomeriggio. 2 calabroni ronzavano contro la vetrata. E io sentivo il sonno impadronirsi di me. Ho detto al custode, senza voltarmi: «È da molto che lavora qui?» Lui ha risposto all'istante: 5 anni. Quasi si aspettasse quella domanda, sin dall'inizio. Poi ha chiacchierato molto. Non avrebbe mai immaginato di finire a fare il custode nell'ospizio di Marengo. aveva 64 anni ed era di Parigi. Lì l'ho interrotto. Ah, non è di qui? Poi ho ricordato che prima di accompagnarmi dal direttore mi aveva parlato di mamma. Aveva detto che bisognava seppellirla in fretta, perché in pianura faceva caldo, soprattutto in quella regione. E a quel punto mi aveva spiegato che aveva vissuto a Parigi e che non riusciva a dimenticarlo. A Parigi si resta con il morto 3 o addirittura 4 giorni. Qui invece non hai il tempo, non ti sei ancora abituato all'idea e già devi correre dietro al carro funebre. Allora sua moglie gli aveva detto: «Sta zitto, non sono cose da dire al signore». Il vecchio era arrossito e si era scusato. Io ero intervenuto per dire: ma no, le cose che diceva mi sembravano appropriate e interessanti. Nel piccolo obitorio mi ha raccontato di essere entrato all'ospizio come indigente. Sentendosi in grado di lavorare, si era offerto per quel posto di custode. Gli ho fatto notare che di fatto era un pensionante. Lui ha detto di no. Mi aveva già colpito il modo con cui diceva loro, gli altri e, più raramente, i vecchi, riferendosi ai pensionanti, alcuni dei quali non erano certo più anziani di lui. Ma ovviamente non era la stessa cosa. Lui era custode e, per certi aspetti, aveva dei diritti su di loro. A quel punto è entrata l'infermiera. All'improvviso si era fatta sera. Il buio si era addensato di colpo sopra la vetrata. Il custode ha azionato l'interruttore e sono stato abbagliato dall'improvviso fiotto di luce. Mi ha consigliato di andare al refettorio per cenare, ma io non avevo fame. Allora si è offerto di portarmi una tazza di caffè latte. Poiché il caffè latte mi piace molto, ho accettato e dopo qualche istante lui è tornato con un vassoio. Ho bevuto e mi è venuta voglia di fumare, ma esitavo, non sapendo se potessi farlo davanti a mamma. Ho riflettuto e non aveva nessuna importanza. Ho offerto una sigaretta al custode e abbiamo fumato. A un certo punto mi ha detto: «Sa, gli amici della sua signora madre verranno anche loro a vegliarla. È l'usanza. Devo andare a prendere qualche sedia e un po' di caffè». Gli ho chiesto se si potesse spegnere qualche lampadina. Il bagliore della luce sui muri bianchi mi stancava. Mi ha detto che non era possibile. L'impianto era fatto così, o tutto o niente. Poi non gli ho prestato più molta attenzione. È uscito, è tornato, ha sistemato qualche sedia. Su una ha disposto alcune tazze intorno a una caffettiera. Poi si è seduto di fronte a me, dall'altro lato di mamma. L'infermiera era là in fondo anche lei, di spalle. Non vedevo cosa facesse. Ma dal movimento delle braccia ho pensato che lavorasse a maglia. La temperatura era piacevole, il caffè mi aveva scaldato e dalla porta aperta entrava odore di notte e di fiori. Credo di essermi appisolato per un po'. A svegliarmi è stato un fruscio. Avendo tenuto gli occhi chiusi, la stanza mi è parsa ancora più abbocinante di bianco. Davanti a me non c'era neppure un'ombra e ogni oggetto, ogni angolo, ogni profilo si stagliava con un nitore che feriva lo sguardo. È stato a quel punto che sono entrati gli amici di mamma. Erano una decina in tutto. Scivolavano silenziosi nella luce accecante. Si sono seduti senza che neanche una sedia scricchiolasse. Li vedevo come non ho mai visto nessuno e non c'era dettaglio dei loro volti o dei loro indumenti che mi sfuggisse. Eppure stentavo a credere alla loro realtà. Quasi tutte le donne indossavano un grembiule e il cordone che le cingeva alla vita faceva risaltare ancora di più la pancia sporgente. Non mi ero mai accorto di quanto potessero essere panciute le donne anziane. Gli uomini erano quasi tutti magrissimi e avevano il bastone. A colpirmi dei loro volti era che non vedevo gli occhi, ma solo una luce smorta in un nido di rughe. Dopo essersi seduti, hanno cominciato quasi tutti a guardarmi, scrollando il capo imbarazzati, le labbra risucchiate dalle bocche sdentate, e non riuscivo a capire se mi salutassero o se fosse un tic. Ma credo che mi salutassero. È stato a quel punto che mi sono accorto di come fossero tutti seduti di fronte a me, ad ondolare la testa, intorno al custode. Per un istante ho avuto la ridicola sensazione che fossero lì per giudicarmi. Poco dopo una delle donne ha cominciato a piangere. Era nella seconda fila, nascosta da un'altra donna, e non la vedevo bene. Piangeva a piccoli singhiozzi regolari. Ho pensato che non avrebbe più smesso. Gli altri sembravano non udirla, erano inerti, cupi e silenziosi. Guardavano la bara, o il loro bastone, o qualsiasi altra cosa, ma soltanto quella. La donna continuava a piangere. Ero molto stupito perché non la conoscevo. Avrei voluto non sentirla più, ma non osavo dirglielo. Il custode si è allungato verso di lei, le ha parlato, ma lei ha scosso la testa, ha farfugliato qualcosa e ha continuato a piangere con la stessa regolarità. Allora il custode è venuto dal mio lato, si è seduto accanto a me. È rimasto in silenzio per qualche istante, poi ha spiegato, senza guardarmi. Era molto legata alla sua signora madre. Mi ha detto che qui era la sua unica amica e che adesso non ha più nessuno. Siamo rimasti a lungo così. I sospiri e i singhiozzi della donna si sono diradati. Spesso tirava su col naso. Alla fine si è zittita. Io non avevo più sonno, però ero stanco e avevo male ai reni. Adesso a darmi fastidio era il silenzio di tutta quella gente. Udivo solo un rumore curioso di tanto in tanto e non riuscivo a capire cosa fosse. Dopo un po' ho capito che alcuni di quei vecchi si succhiavano l'interno delle guance e si lasciavano sfuggire quegli strani schiocchi. Erano così assorti nei propri pensieri da non accorgersene. Avevo addirittura l'impressione che quella morta sdraiata lì in mezzo non significasse niente per loro, ma ora penso che fosse un'impressione sbagliata. Abbiamo bevuto tutti il caffè servito dal custode, poi non so altro. La notte è passata. Ricordo che a un certo punto ho aperto gli occhi e ho visto che i vecchi dormivano rannicchiati su se stessi, tutti tranne uno, che con il mento appoggiato sul dorso delle mani e aggrappati al bastone, mi guardava fisso come se aspettasse solo il mio risveglio. Poi ho dormito di nuovo. Mi sono svegliato perché il dolore ai reni era sempre più forte. La luce dell'alba lambiva la vetrata. Poco dopo, uno dei vecchi si è svegliato e ha avuto un attacco di tosse. Sputava in un grande fazzoletto a scacchi e ogni sputo era come uno strappo. Ha svegliato gli altri e il custode ha detto che dovevano andarsene. Si sono alzati. Quella scomoda veglia aveva reso terrei i loro volti. Nell'uscire, con mio grande stupore, mi hanno tutti stretto la mano, come se quella notte in cui non avevamo scambiato neanche una parola avesse sviluppato la nostra intimità. Ero stanco. Il custode mi ha portato nel suo alloggio e ho potuto lavarmi un po'. Ho bevuto dell'altro caffè latte ed era ottimo. Quando sono uscito era ormai giorno. Dietro le colline che separano Marengo dal mare, il cielo era screziato di rosa. Il vento che passava sopra le colline portava odore di sale. Si annunciava una bella giornata. Era da tempo che non andavo in campagna e sentivo quanto mi sarebbe piaciuto fare una passeggiata se non ci fosse stata mamma. Comunque sono rimasto ad aspettare nel cortile sotto un platano. Respiravo l'odore della terra fresca e non avevo più sonno. Ho pensato ai miei colleghi d'ufficio. A quell'ora si stavano alzando per andare al lavoro. Per me era sempre l'ora più difficile. Ho riflettuto ancora un po' su queste cose, ma mi ha distratto il suono di una campana dentro gli edifici. C'è stato un po' di trambusto dietro le finestre, poi tutto si è calmato. Il sole era salito ancora un po' nel cielo, cominciava a scaldarmi i piedi. Il custode ha attraversato il cortile e mi ha detto che il direttore voleva parlarmi.
Thank you. Rara la vita in due, fatta di lievi gesti e affetti di giornata, consistenti o no, bisogna muoversi come ospiti, pieni di premure, con delicata attenzione per non disturbare, ed è in certi sguardi che si vede l'infinito. Stridono le auto come bisonti infuriati, le strade sono praterie,
accanto a grattacieli assolati. Come possiamo tenere nascosta la nostra intesa?
Ed è in certi sguardi
che si intravede l'infinito.
Obbedisce all'amore, come puoi tenere nascosto un amore? Ed è così che ci trattiene nelle sue catene. Tutto possiamo tenere nascosta la nostra intesa,
ed è in certi sguardi che si nasconde l'infinito.
Franco Battiato e Carmen Consoli, Tutto l'universo obbedisce all'amore, dal disco di Battiato di Duetti, appunto, in duetto con Carmen Consoli, che ha da poco pubblicato un disco. E quindi dall'Algeria di Mersoa alla Sicilia di Battiato e Carmen Consoli il passo è breve. E allora vi ricordo che nella puntata di oggi vi ho letto alcuni passi dello Straniero di Camus nella bella edizione di Bompiani, tradotta da Sergio Claudio Perroni. Anche oggi ci stiamo avvicinando a grandi passi verso la fine della puntata. E allora adesso, come al solito, prima di salutarvi vorrei raccontarvi un po' dei miei prossimi appuntamenti di questo novembre che va a iniziare. Magari c'è qualcosa che vi interessa e magari, come dico sempre, riusciamo a rompere questa barriera che ci divide e riusciamo a incontrarci nel mondo reale. Allora, innanzitutto il 6 novembre sono stato invitato a partecipare al Book Club che si tiene al Tamburin di Seregno, che è uno storico circolo arci dove ho suonato un sacco di volte, e vi racconterò le mie impressioni su un libro bellissimo, Salvare le ossa, di Jasmine Ward. Quindi il 6 novembre è a ingresso gratuito, controllate sul sito del Tamburin di Seregno, forse bisogna prenotarsi, abbiate pazienza, ma questo non me lo ricordo, forse non lo so neanche. Questo è il 6 novembre. Poi il 10 e l'11 novembre, come dicevo già prima, partono i miei percorsi letterali letterari e partiamo con appunto Lo straniero di Camus. Lunedì 10, poi 10 posti sono già esauriti, ne resta ancora qualcuno per martedì 11, da altro in via Brioschi 68 a Milano dalle 19.30, prenotazioni sui miei canali social e sul mio sito. Il 14 novembre invece sarò al Circolo dei Lettori di Novara per il secondo appuntamento di questo nuovo ciclo dedicato ai quattro elementi: aria, terra, fuoco e acqua. E per l'appuntamento dedicato all'aria vi racconterò L'anno del pensiero magico di John Didion al Circolo dei Lettori di Novara il 14. E lì l'ingresso è gratuito, di questo sono sicuro, bisogna però registrarsi sul sito del Circolo dei Lettori. Mentre invece il 25 novembre riparte il mio laboratorio permanente di poesia a Milano e ci incontriamo in un posto molto carino nel settore nord-est della città, direi, la salumeria del design, che è in zona Padova-Loreto, alle 19.30. E il laboratorio permanente di poesia è pensato per chi già mastica un po' la lettura e la scrittura poetica e anche per chi è a digiuno. Insomma, nella prima ora io racconterò un autore, un'opera in particolare, leggendo dei componimenti e discutendoli insieme, e nella seconda ora, per chi vorrà, potremo leggere i vostri componimenti. Infatti al lato dell'iscrizione vi viene chiesto di inviare nei giorni precedenti al laboratorio un vostro componimento a scelta, in modo che ne si possa parlare, discutere e analizzarlo in maniera collettiva. È sempre un lavoro molto soddisfacente perché persone diverse, sensibilità diverse, culture diverse, approcci diversi rendono sempre la parte di laboratorio molto, molto viva, molto ricca e molto interessante. Quindi ecco, questi sono gli appuntamenti letterari di novembre e dicembre. Ci sarà anche una cosa molto bella in realtà il 15 novembre allo Spazio Pontano qui a Milano. Ci sarà una bella serata di arte varia, è stata intitolata Stato d'assedio, artisti al Pontano, sabato 15 novembre dalle 16, sguardi, storie, testimonianze, versi, suoni e vibrazioni dal presente distopico dell'Occidente italiano. Con gli interventi dal vivo di Anna Lamberti Bocconi, poetessa autrice, Daniela Bedeschi, cantante e autrice, Alex Cremonesi, autore e cantante, il vostro conduttore che sarei io, Giancarlo Onorato, Febe Zeitgeist e tanti altri, Piera Duce che è uno degli organizzatori. E quindi se volete potete venire allo Spazio Pontano sabato 15 novembre. Allora, direi che anche per oggi è proprio tutto. Io non posso che rinnovare l'invito a scrivermi se volete mandarvi le vostre riflessioni, se volete condividere qualche pensiero con me. Mi trovate sui social, su Facebook e su Instagram, potete scrivermi alla mail info@fabrizio-coppola.net e in ogni caso noi ci risentiamo domenica prossima dalle 14.30 alle 15.30 per giocare ancora un po' con il fuoco. A volte ci si scotta, ma ne vale sempre la pena. Vi lascio con Joe Strummer e Mescaleros, Coma Girl. Buona domenica e buona settimana a tutte e tutti.
jug of wine. Somebody was wailing out there. Oh, nobody is ripping the teen scene dead. And the rain came in from the white blue yonder. I thought you and me might wander. The 19th hour was falling upon Desolation Road. So my love burned at the last drop on the gold. Let's siphon up some gas, let's get this show on the road. Said the coma girl to the excitement gang. Into action, everybody sprang. The old drums were beating out to lang, to lang. Come, girl, on the excitement gang. Oh, Mona Lisa, on a motorcycle gang.